Amen. Non posso non esprimere la mia personale gioia nello stare in mezzo a voi, seppur collegati telematicamente, forse a circa 800-900 km di distanza, ma noi siamo un'unica famiglia in Cristo. Io in modo particolare poi con Villa Cortese ho questa forte affinità intellettiva e spirituale, per cui mi sento in famiglia. Nel modo giusto del termine da considerare, sia umano ma soprattutto spirituale. E sono felice che la chiesa di Giugliano, insieme a quella di Casal di Principe, dove sta Franco e Villa Cortese, abbiano questa bella comunione. E vi ringrazio di cuore, in modo particolare anche Gino, per avermi chiesto e data la possibilità di poter condividere insieme questo ministero della parola. E vi porto anche i saluti degli altri fratelli della comunità, non tutti si sono riusciti a collegare e siamo gioiosi di questo. Bene, di che cosa parleremo? Quale sarà l'oggetto di questi 3 giovedì e di questi studi biblici? Una domanda molto semplice, che però poi ci terrà occupati per 3 settimane, quindi nasconde dietro tutto un approfondimento importante. Che cosa significa essere membro di chiesa? Noi spesso sentiamo parlare di studi di ecclesiologia, penso che bene o male tutti quanti abbiamo avuto, diciamo, dimestichezza con questi termini. Però quando sentiamo parlare di studi di ecclesiologia, solitamente si parla di che cosa? Degli anziani, si parla di diaconi. Si parla delle caratteristiche che sono importanti e sono fondamentali, però in realtà all'interno della scrittura si parla anche del ruolo e della responsabilità che ogni singolo membro di chiesa ha. Ogni fratello ed ogni sorella ha una sua funzione all'interno di quello che è un corpo, e penso che questo termine richiami alla mente già qualche passo, ed ha una funzione specifica nello svolgimento della stessa. Non siamo un insieme di numeri. Noi non siamo questa sera 40, 42, 43 collegamenti. Già per ogni collegamento siamo spesso più di 2 persone. Quindi in realtà non corrispondiamo al numero di quelli che, secondo la piattaforma, sono addizionati. Siamo ancora di più. Ma il discorso è che noi non siamo un insieme numerico, né siamo un club. Né siamo una sezione di partito, né siamo praticamente un'associazione. Ma che cosa siamo realmente? Per capire questo e capire che cosa significhi essere membro di chiesa, dobbiamo subito arrivare a sgombrare il campo da tutti i dubbi possibili e immaginari. La scrittura, la Bibbia, così come ci è stata lasciata dal Signore, non ha alcuna differenza tra laici e pseudo sacerdoti. Noi non abbiamo il prete, non abbiamo il reverendo, non abbiamo il pastore, inteso come in alcuni movimenti e denominazioni, come quella figura che ha sostituito il prete della Chiesa Cattolica o il patriarca della Chiesa Ortodossa. Noi siamo un insieme di uomini e donne, differenti non solo sotto il piano fisico, ma anche funzionale all'interno di quello che è il corpo di Cristo. Quindi io, per capire bene quale sia la funzione di qualsiasi membro, dovrei capire che cosa significhi la parola chiesa. Perché se devo capire che cosa significa essere membro di chiesa, devo capire che cos'è la chiesa. Secondo la scrittura, la chiesa e quindi tutti i riscattati che ne fanno parte, come vengono definiti? Un sacerdozio santo e regale, attenzione, una stirpe eletta, una nazione separata, un tempio in cui dimora lo Spirito Santo, un insieme di tralci uniti a Gesù Cristo, un gregge guidato dal buon pastore, una comunità, una famiglia che condivide la vita del Padre Eterno. E poi, in ultimo, la parola che spesso è utilizzata, un corpo, di cui uno solo è il capo, Cristo Gesù. Non abbiamo un papa, non abbiamo un cardinale, non abbiamo concistori cardinalizi, abbiamo un corpo, in questo corpo poi ci sono dei fratelli che il Signore, lo Spirito Santo, mette a parte, sceglie, la Chiesa riconosce per lo svolgimento di determinate funzioni, ma il capo della Chiesa è Cristo Gesù. Questo che cosa significa? E ognuno di noi, fratelli, ognuno di noi è titolare di un unico sacerdozio, di un'unica nazione, di un'unica stirpe, di un unico tempio, di un'unica pianta, di un unico gregge, di un'unica famiglia e di quest'unico corpo. Siamo membri di uno degli altri e siamo tutt'uno spiritualmente. Quindi già comprendiamo da questi elementi di base che Chiesa corrisponde quanto minimo a comunità. Ma andando avanti, se noi leggessimo, e leggo io per rapidità perché poi ci saranno i passi su cui invece chiederò l'attenzione di condividerlo insieme, il passo di Ebrei a capitolo 10, versetti 24 e 25, questo passo ci stimola proprio all'amore alle buone opere e ci esprime in maniera chiara l'importanza della comunità. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi comprendiamo che spiritualmente e scritturalmente la Chiesa, nel minimo, è una comunità. Ma è una comunità non data, ripeto, dal concetto dell'addizione di uomini e donne perché raggiungono un numero, è data dall'insieme di uomini e donne che rappresentano, nati di nuovo in Cristo e battezzati, fratelli e sorelle, membri di uno stesso corpo. Che cosa ci viene detto invece dal mondo? La Chiesa che cos'è? Se lo vediamo su un dizionario, su Google, ci viene detto che è un edificio. La prima definizione di Chiesa è che è un edificio posto per l'adorazione pubblica. A volte viene usato proprio per indicare l'adorazione pubblica o il culto religioso. Addirittura in alcuni trattati Chiesa sta come significato di particolare setta o denominazione cristiana. Mi dispiace dirlo, ma accademicamente non sanno nemmeno la differenza tra setta e denominazione. In altri testi troviamo Chiesa come governo ecclesiastico, oppure il suo potere in quanto opposto al governo civile, oppure la professione del clero o anche un gruppo di adoratori. Alla fine di tutti questi significati sui dizionari viene detto sì, Chiesa può anche significare un gruppo di adoratori. Perché è importante questa puntualizzazione? Perché vedete, molto spesso, è capitato anche a me, io sento persone che si affermano essere nate di nuovo e dicono Gesù sì, Chiesa no. Ripeto il concetto. Gesù sì, Chiesa no. Che significa questo? Come posso io essere di Cristo ma allo stesso momento non vivere in quello che è il luogo in cui realmente sono un membro del suo corpo, che è la Chiesa? Possibile che noi possiamo relegare il termine Chiesa solo a un gruppo di adoratori alla fine di tutto un discorso così articolato da parte dei dizionari, delle enciclopedie? Non è così. Già noi nella scrittura identifichiamo il termine Chiesa in maniera ambivalente, ossia si può applicare a quella che è la Chiesa universale, invisibile, come ci viene richiamato da Cristo Gesù in Matteo 16:18, dove dice, e anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Oppure Efesini 5:25-27, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata. lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e reprensibile. Questa è la Chiesa di tutti coloro che nel mondo hanno creduto in Cristo Gesù. Questa è la Chiesa universale. Ma non esiste solo la Chiesa universale. Esiste anche la Chiesa locale, la Chiesa visibile, la Chiesa dove ci sono un gruppo di persone che professano, dopo aver creduto, di conoscere Cristo Gesù e si incontra in un particolare luogo. Luogo che oggi mi viene da dire non è solo una posizione spazio-temporale fisica, non c'è solo il locale dove ci si riunisce a Villa Cortesi, a Giuliano, a Casale o altri paesi, ma anche questa piattaforma telematica di stasera è un luogo dove tutti quanti noi, quando minimo da tre posti distinti, ci stiamo riunendo con l'unico intento di adorare il Signore. E difatti, in 1 Corinzi 1:2 viene specificato il concetto di chiesa locale, alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Guardate com'è bella la scrittura, non dice alla Chiesa di Corinto, alla Chiesa di Giuliano, alla Chiesa di Villa Cortese, alla Chiesa di Roma, con tutto quello che può evocare. No, no, dice alla Chiesa di Dio che è in Corinto, perché la Chiesa non si identifica con l'edificio di quella città, ma con il corpo, ripeto ancora, e lo dice ancora di più, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Siamo abituati purtroppo a troppi show televisivi. Ci sono dei sedicenti predicatori, addirittura vediamo anche delle predicatrici, vediamo uomini e donne che si misurano con che cosa? Semplicemente con l'audience, con il numero di cosiddetti iscritti o membri, perché loro li identificano così, delle loro comunità, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 14.000, chiese che negli Stati Uniti addirittura fanno 4 culti al giorno la domenica. Dice Giulia, ma che cosa c'è di sbagliato? C'è di sbagliato che spiritualmente la quantità non è garanzia di qualità. Anzi, spesso è al contrario. Tu vuoi una chiesa sana? Vuoi un corpo di credenti che si incontrano per adorare e servirsi l'un l'altro? E allora non guardare al numero. Questo me l'ha insegnato un caro fratello. Non ti disperare, non ti abbattere se il numero dei membri della tua chiesa fosse limitato. Voi di Villa Cortese questo problema non lo tenete, ma noi siamo una comunità molto più piccola. Ma non dobbiamo abbatterci per questo, perché il Signore guarda i cuori. Io singolo o uno di voi singolo, più Dio, siamo la maggioranza. Siamo già la maggioranza, perché chi fa la differenza non sono io, ma è Dio. Allora diviene chiaro che noi dobbiamo porci una serie di interrogativi. Qual è la differenza tra un membro di chiesa e qualcuno che frequenta regolarmente le riunioni? Attenzione, io posso avere anche una persona che viene tutte le domeniche, che partecipa a tutte le riunioni di preghiera, che partecipa a tutti gli studi biblici, che se deve fare dell'evangelizzazione è sempre presente. Ma questa è garanzia di essere un vero membro di chiesa, un nato di nuovo. Forse questa è una garanzia per qualcuno che frequenta regolarmente le riunioni. Ma come si fa a distinguere? E ancor più, quale tipo di chiesa dovrebbe frequentare un cristiano? Oppure se ci sono delle ragioni valide per lasciare una chiesa e andare altrove? Quale ruolo dovrebbero avere i conduttori nella nostra vita? E come ci dovremmo porre noi verso i conduttori? Ancor più, come possiamo evitare che il culto della domenica diventi una routine? Io vado in chiesa, dove vai? Vado in chiesa. Già sbagliato. Ebbe a dire qualche anno fa, in studi biblici analoghi che la Chiesa non si frequenta. La Chiesa si vive. Tu quale Chiesa frequenti? Nessuna. Come nessuna? È che sei da solo? No. Sto in una comunità. E allora frequenti quella comunità? No. E non riesco a capire. Io non frequento la comunità. Io vivo la comunità dei fratelli e delle sorelle che si riuniscono in Giuliano. Non frequente, perché frequentare, tu puoi frequentare una sezione di partito, torniamo un altro al concetto di base, il club, puoi frequentare tanti luoghi, ma quello che il Signore vuole veramente da noi è che cosa, l'interrogativo che ci dobbiamo porre, Dio vuole da noi che facciamo come membri di Chiesa e soprattutto come vuole che noi lo facciamo. Negli anni ci sono stati tanti movimenti che parlavano di attività paraecclesiali e hanno fatto una specie di furto di credenti. Tu ti andavi a dedicare a quel comitato, a quell'organizzazione, a quella missione, a quel supporto, tutte cose belle, tutte cose utili, possiamo dire anche tutte cose importanti, ma messe insieme non rappresentano la necessità di essere membri di una chiesa, di una chiesa locale. Agostino, non come lo chiamano i cattolici Sant'Agostino, ma Agostino, uno dei padri della Chiesa, riprendendo Cipriano, diceva: non può avere Dio come proprio padre colui che non ha la Chiesa, non quella cattolica, intesa spiritualmente qua, come madre. Martin Lutero diceva: lontano dalla Chiesa la salvezza è possibile, perché tu dici di essere un credente ma poi non vivi in una comunità, non ti sostieni con gli altri. E giungiamo al fulcro dello studio. Dio che cosa cerca da un vero membro di Chiesa? Una vera consacrazione al progetto di regno celeste che inizia già qui, nelle nostre comunità. Il Signore Gesù ci ha dato delle indicazioni precise. In Matteo 16, 17 e 19, che vi invito a leggere con me, c'è scritto, Matteo 16, versetti 17 e 19, Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ade non la potranno vincere. Qual era questa pietra? La pietra non era la persona di Pietro. La pietra era l'affermazione che Pietro aveva fatto poc'anzi di chi era Gesù Cristo. E Gesù Cristo riempirà la Chiesa di benedizione e di approvazione. Tant'è vero che poi continua e dice: se rifiuta ad ascoltarli nel diritto processuale biblico, no? Se noi ci ricordiamo di Matteo 18, io lo chiamo sempre Matteo 18, 17, 20 come il diritto processuale biblico, cioè se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Perché dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Mi viene da chiedere, fratelli, abbiamo la certezza, e sorelle, abbiamo la certezza questa sera che Gesù Cristo e lo Spirito Santo è qui presente in mezzo a noi? Io risponderei amen. Perché noi siamo il corpo di Cristo e lo Spirito Santo è qui con noi. E lo Spirito Santo entra in ognuno di coloro che si riconosce peccatore e fa di Gesù Cristo il proprio Salvatore, Signore e Re. Se tu hai tutto questo, allora giungiamo al punto focale. E vorrei chiedervi di aprire con me in 1 Timoteo 3,15. Che sarà la bussola del nostro studio. 1 Timoteo, capitolo 3, versetto 15. Un solo versetto che ci indica chiaramente che cosa sia la Chiesa e comprenderemo nel corso dei prossimi studi come membro, come mi devo relazionare con questa Chiesa. Perché abbiamo citato fonti di dizionario, fonti di enciclopedie, riferimenti storici, Agostino, Cipriano, Martin Lutero. Ma noi vogliamo capire che cosa, o meglio vogliamo ribadire e ricordare a tutti quanti noi che cosa la scrittura ci dica rispetto alla Chiesa. E in 1 Timoteo 3,15 noi leggiamo: ti scrivo queste cose affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi, attenzione, nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Fratelli e sorelle, dobbiamo analizzare questo singolo versetto pezzo per pezzo, per comprendere che cosa sia realmente per il Signore e per la Scrittura la Chiesa. Se noi veramente facciamo nostro il significato biblico di Chiesa, allora ci possiamo approcciare poi a comprendere come io debba vivere in questa Chiesa e non frequentarla. Bene, la prima parte del versetto che vogliamo analizzare è quando ci viene detto che è la casa di Dio. La Chiesa è la casa di Dio. La parola casa traduce il termine greco oikos e può indicare due cose distinte. Viene usato per due significati distinti. O un luogo abitato, solitamente la casa, ecco come tale, oppure i parenti più stretti, la famiglia, quello che poi è diventato il focolare domestico dei Romani. Se Paolo ha usato questo termine in relazione al Signore, al luogo abitato dalla sua presenza, ovviamente sospinto dallo Spirito Santo, che cosa ci fa comprendere? Che Dio stesso abita nella Chiesa e in mezzo ad essa. Ribadisco, non l'edificio, ma tutti quanti noi. Dio abita nella Chiesa, che è la sua casa. Noi insieme possiamo riunirci al mare, possiamo riunirci in montagna, possiamo stare insieme nel deserto, su una barca, in un pullman, in un aereo, in qualsiasi luogo fisico, o anche come questa sera, potremmo dire quasi non fisico, ma proiettato al mondo telematico. Quando siamo riuniti due o tre nel nome di Gesù, il Signore è in mezzo a noi. E quella è la casa di Dio. Pertanto, se vogliamo essere dove Dio è, nella sua Chiesa, dobbiamo stare praticamente nella sua dimora, nella sua casa. E qua ci viene la domanda: come interagiamo noi col Signore? Eh sì, perché il modo con cui noi interagiamo con il Signore dipende dal modo con cui interagiamo con la sua Chiesa. Se io sono aggressivo, se io sono, posso dire, approfittatore del fratello, della sorella, aggressivo verso questo, oppure approfitto delle sue qualità, approfitto delle sue capacità, approfitto del suo lavoro, approfitto dei suoi soldi, non tengo in considerazione i suoi bisogni. Ma questo indica chiaramente che io sto frequentando la Chiesa, non la sto vivendo. Perché se vivo la Chiesa, se vivo una casa, se vivo una famiglia, io mi prendo cura dei membri di quella famiglia, di quella casa. Noi siamo questa sera, ognuno, penso, nella propria abitazione, ok? E in ogni abitazione c'è un marito, c'è una moglie, oppure c'è un singolo fratello, c'è una singola sorella, ma quella è la casa dove noi abbiamo la residenza o il domicilio, anche per lo Stato italiano, ok? Siamo tante case e per essere tante case siamo tante famiglie in queste case. Se un membro della mia famiglia con me non ha una buona relazione e se io, che sono nato di nuovo, non sono un esempio e non ho una buona relazione con l'altro membro della mia famiglia, questo che indica? Che io non ho un buon rapporto col Signore, perché non posso dire Abba Padre da tutte le parti, Signore, Signore, e poi non trattare bene le persone che ho a fianco, o non trattare bene le persone con cui lavoro, o non trattare bene le persone con cui vivo. Ecco, ribadisco, vivere, non frequentare. Io mia moglie non la frequento, mia moglie con me vive. I miei bambini, le mie bambine con me non hanno un rapporto di frequenza, hanno un rapporto di vita, viviamo insieme, che è diverso dalla frequenza. Allora, che voglio dire? Che l'idea di essere parte della famiglia di Dio non è una cosa nuova, ma la ritroviamo nel concetto biblico di Dio come Padre celeste. Questa famiglia è un qualche cosa che il Signore ci ha dato con ordine, con precisione. Guardate che il nostro Dio, il nostro Padre, è un Dio di ordine, non ama il disordine. Se guardate i requisiti che lui ci ha dato in 1 Timoteo 3, 4, 5 e 12 per gli anziani, per i diaconi, cioè tenere la famiglia in ordine, ma questo è vero che vale per gli anziani e per i diaconi, ma non vale solo per loro, attenzione. Siamo chiamati tutti quanti noi ad avere le famiglie in ordine. Se siamo chiamati ad avere le nostre famiglie in ordine, siamo chiamati a vivere in ordine anche la nostra famiglia spirituale, che è la Chiesa locale. Del resto, e chiudo su questo punto, che la Chiesa è la casa di Dio, ma come posso io chiamare Padre Dio se rifiuto di essere parte della sua famiglia? Come posso dire no, io Gesù sì, Chiesa no? Come posso dire sono un cristiano nato di nuovo ma non voglio stare in una chiesa? Mi rendo conto che ci sono problematiche, mi rendo conto che ci sono delle difficoltà, mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui veramente, umanamente, può sembrare impossibile permanere. Ma questo non giustifica assolutamente, se non in caso di peccato, ovviamente, l'abbandonare la comune adunanza, abbandonare la casa di Dio. Io posso chiamare Padre Dio solo nel momento in cui vivo nella sua casa, appartengo alla sua famiglia. Io non posso chiamare papà uno di voi, posso chiamare papà mio padre e al massimo mio suocero come forma di rispetto, ma non posso chiamare papà tutte le persone che incontro, perché non è così, non faccio parte di quella famiglia. Secondo punto importante, la Chiesa del Dio vivente. Che significa? La Chiesa è da Dio e appartiene a Dio. Non è la Chiesa di Giuliano, la Chiesa di Francesco, la Chiesa di Gino, la Chiesa del gruppo di Giuliano, del gruppo di Villa Literno, del gruppo di Casà. No. La Chiesa è da Dio ed è di Dio, appartiene a Lui. Ed è un Dio vivente, non è un Dio statico che sta lì, come avviene nel mondo musulmano. Nel mondo musulmano, Allah, nella loro teologia, è Dio che esiste, ma sta lì, sta là. Non interagisce con noi, assolutamente. È un Dio che sta lì, ha dato vita al mondo, ci ha lasciato praticamente qualche insegnamento. Poi nei secoli è stato frutto di evoluzione, di contrasti nel Corano e quant'altro, perché è stato scritto circa 5-6 secoli dopo Maometto, con tutto un percorso, e si danno poi delle regole. Anche la Sharia, che è la legge coranica, non ha un'unica interpretazione. Ed ecco perché ci sono sunniti e sciiti, confessioni diverse. Il Dio della Bibbia, il Dio vero, Yahweh, è il Signore vivente. Dice il passo che abbiamo letto, che è la Chiesa del Dio vivente. E Dio è vivente perché interagisce con noi. Una volta mi fu detto, ma tu parli con Dio? Se tu pensi che io possa parlare con Dio alzando il telefono, faccio un numero e lui mi risponde essendo la sua voce, no. Ma se tu mi chiedi se io parlo con il Signore, io ti posso rispondere di sì. Come lo fai? Con la preghiera. Il Signore mi ha insegnato questo, a pregarlo, ad aprire il mio cuore e ad ascoltarlo. Ma perché lui ti parla? Sì. Come? Attraverso la scrittura, attraverso la chiesa locale, attraverso i fratelli, attraverso le circostanze, anche attraverso i doni che mi ha fatto nel creato. Se io ascolto il fruscio delle foglie, il cinguettio degli uccelli, lo scorrere dell'acqua di un fiume, come non posso interrogarmi sulla grandezza di un Dio che ha creato tutto questo. E nella Chiesa Dio è vivente sia nella forma di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, come la Scrittura ci insegna. Perché Dio Padre partecipa senza interruzione alla comunione della Chiesa. Ce lo dice primo Giovanni 1:3. E la Chiesa ha lo scopo di glorificarlo. Efesini 3:21. Dio Figlio. Dio Figlio ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per la Chiesa. E non dice per essa. In realtà si dice per lei. Perché? Perché la Chiesa non è un oggetto o un'organizzazione, ma la Chiesa è la sposa di Cristo. Basta andare a guardare Efesini 5:25 e Tito 2:14. E spessissimo ci viene detto sia in Efesini che in Primo Corinzi che la Chiesa è chiamata il corpo di Cristo. Nella Chiesa è il luogo dove noi abitualmente svolgiamo l'ordinamento della cena del Signore, dove ricordiamo il sacrificio di Gesù Cristo su quella croce. E poi il Dio vivente è presente come Spirito Santo, perché Lui è il Consolatore, per mezzo del miracolo della rigenerazione, che Egli, attenzione, non altri, opera, unisce ogni membro del corpo. Primo Corinzi 12:13 e Giovanni 3:6-8 ce lo vengono a dire. E quindi praticamente che cosa vediamo? Che in questo contesto, nella Chiesa, il Dio vivente, uno e trino, è presente. Basta guardare questo versetto, in primo Pietro 1:1-2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Tutte e tre le persone, Dio Padre, Dio Spirito e Dio Figlio. Dio vivente, Romani 9:26. La Deità è totalmente e profondamente coinvolta nell'origine e nell'attività della Chiesa. Se non fosse così saremmo nominati, perché sarebbe la volontà di un tizio e di un caio, o tizio, caio e sempre messi insieme, che coordinano e comandano nei confronti degli altri. E si può addirittura scadere da questo punto di vista nella manipolazione, che è qualcosa di aberrante. Invece no, se c'è lo Spirito Santo, è il Signore, il Dio vivente, che guida la Chiesa. Poi terza caratteristica, che cos'è più la Chiesa? È la colonna della verità. Colonna in greco è stilos, e ci dà il senso del sostegno, come quando si sostiene un tavolo o qualche cosa, oppure figurativamente il sostegno della verità. E cadrebbe senza un pilastro fondamentale, ovvero se la Chiesa non esistesse. Pensate a un edificio, toglieteci i pilastri o i muri maestri, vecchie costruzioni, che cosa succede? Cade. Non a caso, nella scrittura, non a caso, perché non esiste il caso, perché la scrittura è la parola perfetta di Dio ed è inerrante, Gesù è chiamata la pietra angolare, quella pietra che tiene insieme tutta la costruzione. E la giusta condotta nella Chiesa serve a convincerci del ruolo indispensabile che la Chiesa ha per la nostra vita. Per la nostra vita. Se io non vivo in una comunità spirituale, che è la Chiesa, il corpo di Cristo, è fondata sulla verità della parola di Dio, io sto frequentando un luogo che non mi edifica, che non mi aiuta a santificarmi, che non mi aiuta a crescere. Sì, andrò lì, staremo insieme bene per una serata, la domenica, a mangiare, a passare il tempo, ma non è quello che il Signore ci chiama a fare. Questi sono di più. È bello stare all'agape, è bello condividere il cibo, è bello condividere i momenti infrasettimanali e domenicali. Ma la cosa più bella non è condividere quei momenti, è vivere quei momenti, consapevoli della residenza in noi dello Spirito Santo. La nostra relazione personale con Dio e la sua verità sono in pericolo se la Chiesa non occupa nelle nostre vite il posto che le spetta. Fratelli e sorelle, sapete che cosa ho detto a Emanuela, mia moglie, quando è venuta? Guarda che grande incoraggiamento. Quanti fratelli e quante sorelle sono riuniti insieme, non per il numero, perché voi siete molti di più in chiesa, ma per la partecipazione ad un incontro infrasettimanale. Se andate a fare un'analisi statistica anche su Google di quelle che sono le riunioni delle chiese, quando parlate di riunioni infrasettimanali rispetto alla domenica, c'è un calo drastico nella partecipazione alle riunioni infrasettimanali. E non vi dico, se andiamo ad analizzare la differenza tra la riunione dello studio biblico e quella di preghiera, perché se fossimo 50 la domenica, forse in 30 lo studio biblico ci andiamo. Ma la riunione di preghiera, sapete quante ce ne vanno statisticamente su questi numeri? Forse 10. Viene chiamata la Cenerentola delle chiese. La riunione di preghiera viene chiamata la Cenerentola delle chiese. E non si comprende l'importanza e la validità della preghiera comunitaria. Il Signore ci ha dato sia la preghiera singola, ma ci ha dato anche la preghiera comunitaria. In questo la Chiesa ha una funzione, quella anzi più funzione, come colonna della verità, quella di difendere e proteggere la rivelazione biblica che ci è stata data una volta, punto e basta. Non ci stanno più persone che possono dire no, ma ci sono ancora altre rivelazioni. No, non ci può stare né la come dicono i cattolici, il magistero della Chiesa, né i testimoni di Geova che aggiungono la torre di guardia, né scientologi con i suoi programmi criptici, né i mormoni con il libro di Mormon, né altri. La rivelazione è quella che c'è stata dalla scrittura, la parola, e quella è punto. Colonna della verità per la proclamazione, perché la Chiesa è chiamata a evangelizzare e a proclamare la verità della Bibbia e della Sacra Scrittura. L'amministrazione, il battesimo, la cena del Signore, le offerte e la protezione. La quarta funzione come colonna della verità della Chiesa è la protezione di chi? Di che cosa? Proteggere assolutamente la verità di Dio dai falsi profeti e dai falsi insegnamenti. Fratelli, non vi dico quello che sto sentendo negli ultimi periodi, ma veramente cose assurde. E non parlo semplicemente di chi addirittura sta arrivando ad assurgere ad anziani di sesso femminile o addirittura a seconda, terza, quarta e quinta nozze. Cose che non hanno assolutamente alcuna previsione biblica. Ma qua si sta andando oltre. Si sta parlando addirittura di cose pericolosissime. L'ecumenismo. Dove io ho una chiesa evangelica, una chiesa anglicana, una chiesa ortodossa, una chiesa cattolica, che si mettono insieme con la scusa di vivere in pace, ma annacquando la verità biblica. Perché se io mi dovessi trovare di fronte alla persona che oggi ha un ruolo, che è il Papa, io lo rispetterei, perché è il capo di uno Stato, della città del Vaticano, è un capo di Stato, come un qualsiasi altro presidente della Repubblica o monarca che esiste, lo posso rispettare eticamente perché è il punto di riferimento di una comunità che è quella cattolica mondiale, ma io direi non santità, attenzione, direi eccellenza, oppure pontefice, come lei preferisce essere chiamato, mi dispiace, ma quello che lei propugna negli insegnamenti, per me, libero di essere cestinato da parte sua, non è la verità scritturale. Non esiste il suo ruolo scritturalmente. Non esiste un senato cardinalizio. Non esistono dei principi della Chiesa. Esiste un Dio vivente che è basato sulla Chiesa locale come colonna della verità. E ultimo punto, sostegno della verità. Tu potresti dirmi, Giuliano, ma abbiamo già parlato della colonna. Sì, ma qui Paolo, che è un conoscitore, Paolo era un giurista. Paolo aveva studiato ai piedi di Gamaliele. Se leggete la lettera ai Romani, è un trattato di diritto antico, ebraico. Troverete parole come, nella scrittura voi troverete sempre parole come sentenza, decreto, condanna, appello, tutti atti, tutte terminologie, anzi, di carattere giuridico. Paolo era un giurista, era un collega, aveva studiato i piedi di Gamaliele e sapeva la differenza di ogni singola parola. Colonna, stilos, ha il valore del sostegno della verità. Sostegno invece, hedraioma, che significa fondamento, non solo il pilastro, ma proprio il fondamento, cioè sotto. Il pilastro deve poggiare su uno zatterone, se non il pilastro se ne va per fatti suoi. Se è costruito con i muri maestri, si deve andare fino al tasso. E quindi qua a Edraioma è stabilità, è permanenza, è fondamento. E come ci viene detto in Matteo 16:18, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades, del soggiorno dei morti, non la potranno vincere. Io edificherò la mia chiesa, io costruirò la mia chiesa, io darò stabilità e permanenza alla mia chiesa. Ma una chiesa che sia santa, condotta secondo i principi biblici, edificata e benedetta da Dio, perché nella verità, sui suoi fondamenti, noi dovremmo impiegare tutte le nostre energie, primariamente come fratelli e sorelle in Cristo, per l'edificazione e la crescita della Chiesa locale, piuttosto che andare a guardare organizzazioni e istituzioni fuori, che, ripeto, hanno una funzione sicuramente di servizio, ma non possono sostituire l'importanza e la centralità della Chiesa locale. La nostra cultura oggi non è una cultura cristiana. Ma come, Giulia, noi siamo nell'Occidente, noi siamo in Europa, fratelli, ma una cultura cristiana darebbe il proprio favore alle unioni tra persone dello stesso sesso, darebbe la propria approvazione al fatto che questi adottino anche dei bambini o che a scuola si insegnino queste cose. E guardate, non sto parlando di arte futuristica, sto parlando a tutti gli effetti di situazioni in cui ci stiamo già impattando. Nel Regno Unito esiste una missione, si chiama Christian Concern, di cui io sono ambasciatore per la Repubblica Italiana, che difende nei tribunali, nella politica e anche nei mass media i valori cristiani. Perché tu oggi nel Regno Unito non puoi più evangelizzare per strada. Tu non puoi fermare le persone e dare i volantini. No, devi stare lì con il volantino e devi aspettare che quello ti viene vicino. Perché tu potresti interferire ed offendere l'altrui sentimento religioso. Oppure vieni licenziato, sai perché? Perché all'aeroporto tu come commessa hai una crocetta qui, a chi piace e a chi non piace, però tu offendi il sentimento religioso degli altri. E io mi chiedo, e i Sikh che portano il coltello come oggetto religioso, quello non offende nessun sentimento. È stata brava la nostra Corte di Cassazione, che ha detto ci dispiace che per i Sikh il coltello è un oggetto sacro, ma è anche un'arma, e non è il caso che venga portata con se stesso girando. Noi siamo in un'era e in una società post-cristiana, forse posso anche dire che anticristiana. Basta guardare la storia recente, la Germania nazista, vedete la Russia comunista, come veramente siamo attaccati. Ma il piano di Dio per il suo regno spirituale andrà avanti, fratelli e sorelle, indipendentemente da quella che è giuridicamente la libertà religiosa. Ma voi non pensate anche che questo Covid possa essere un attacco da parte del nemico? Ci hanno costretto a chiudere i luoghi di culto, ma non ci hanno tolto la libertà religiosa. Perché anche in casa, seppur ci togliessero internet, noi potremmo aprire le nostre Bibbie, proclamare la verità, potremmo alzare la voce. Sapete da dove? Dai balconi, dalle cucine, da dovunque ci troviamo. E allora, nella parte conclusiva, la Chiesa per noi è importante come per il Signore? Io do 7 motivi per cui dovremmo amare la nostra Chiesa, la Chiesa locale. Perché attraverso di essa abbiamo incontrato Gesù. Ognuno di noi è stato evangelizzato da qualcun altro che apparteneva ad una Chiesa locale. La Chiesa locale è chiamata all'evangelizzazione e io la devo amare perché attraverso di essa io ho incontrato Gesù. Sì, è vero che probabilmente il Signore si è servito un fratello e una sorella, ma faceva parte di quel corpo di Cristo. Perché si tratta, secondo punto, del progetto meraviglioso di Dio. E abbiamo visto i 4 elementi fondamentali. Casa di Dio, del Dio vivente, sostegno, fondamento della verità. Perché ho deciso di farne parte. È una questione di volontà. Ecco, per rispondere a coloro che dicono Gesù sì, Chiesa no. No, no, Gesù sì, Chiesa anche. È una questione di volontà, perché è uno spazio in cui posso vivere. non frequentare. Io posso vivere nella Chiesa perché è una famiglia, perché si tratta di un mistero che il Signore ci ha dato. Non esiste al mondo null'altro di simile alla Chiesa. Non esiste. E noi non la possiamo nemmeno codificare. Tant'è vero che a volte quando mi chiamano dice, già dovrei fare uno statuto. Di chi? Della Chiesa. E come lo vuoi fare? Dice, no, ma io vorrei sapere, ma ti posso dire che giuridicamente nel diritto italiano esiste l'associazione religiosa, ma non è la stessa cosa della Chiesa. Io non posso nella Chiesa, mi avvio alla conclusione, di eleggere il presidente della Chiesa, il vicepresidente o il tesoriere. Nella Chiesa si riconoscono gli anziani che lo Spirito Santo sceglie. Poi perché la Chiesa, abbiamo visto, è un movimento globale. Ci sono tante chiese locali che nell'insieme fanno la Chiesa universale. E ultimo punto, perché amare la Chiesa? Perché Gesù l'ama. Gesù ama la Chiesa. Gesù ama ognuno di noi questa sera. Ama te, ama me, ama le nostre famiglie, ama le nostre case e ama la nostra famiglia spirituale, la nostra casa spirituale, che è la Chiesa locale. Solo a Dio la gloria. Amen.